Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Corte Suprema americana frena Donald Trump, ha ordinato lo stop alle deportazioni dei venezuelani dal Texas verso El Salvador. J.D. Vance in Vaticano stamane è stato ricevuto dal Cardinale Parolin dopo le critiche del Papa alle politiche migratorie statunitensi. Oggi 19 aprile la Svizzera ha simbolicamente esaurito le sue risorse energetiche annuali, quota di indipendenza al 30%. Pechino ha ospitato la prima mezza maratona corsa da robot umanoidi, evento simbolo delle ambizioni cinesi nelle nuove tecnologie. Hockey su ghiaccio e Losanna cerca la prima vittoria nella finale playoff contro uno Zurigo avviato verso il secondo titolo consecutivo. E dunque iniziamo con la Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha ordinato lo stop immediato alle deportazioni dei venezuelani detenuti in Texas, sospendendo l'espulsione verso El Salvador di un gruppo di migranti accusati di appartenere a una gang. La decisione blocca la politica di deportazione voluta dall'amministrazione Trump, che si basava su un atto del 1798. Sentiamo Camilla Camponovo.
L'amministrazione Trump prevedeva di deportare oltre 50 venezuelani trattenuti nel centro di detenzione per migranti Blue Bonnet in Texas verso un carcere di massima sicurezza in El Salvador. Ma secondo un'ordinanza della Corte Suprema, il governo è ora tenuto a non espellere dagli Stati Uniti i detenuti fino a nuovo ordine. La decisione ha incontrato l'opposizione di due giudici che si sono schierati contro la maggioranza della Corte. L'ordinanza emessa risponde al ricorso d'urgenza presentato dagli avvocati dell'organizzazione non governativa, l'American Civil Liberties Union, che chiedeva di bloccare l'ordine di espulsione dei detenuti venezuelani ai sensi dell'Alien Enemies Act, una legge del XVIII secolo, invocabile solo in caso di guerra, richiamata lo scorso mese dal presidente Trump. La legge consente di accelerare le espulsioni bypassando le normali garanzie legali. In precedenza era stata utilizzata soltanto 3 volte durante la guerra. L'Organizzazione per le Libertà Civili sostiene che le deportazioni avvenivano in modo frettoloso, senza un giusto processo, e che le accuse non erano supportate da prove sufficienti. La Corte ha così deciso che nessun membro della presunta classe di detenuti può essere espulso fino a nuovo ordine, sottolineando l'importanza della tutela dei diritti costituzionali anche per chi risiede negli Stati Uniti. Ma c'è anche un altro motivo dietro a questa decisione. L'ordinanza della Corte Suprema segue lo scandalo relativo alla deportazione errata di migranti venezuelani, molti dei quali non erano membri di gang né avevano commesso crimini.
Intanto J.D. Vance prosegue la sua visita a Roma. Il vicepresidente americano, fervente cattolico, è stato ricevuto in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin. Sullo sfondo due visioni differenti del cattolicesimo, con il Papa che in febbraio aveva criticato duramente le deportazioni di migranti portate avanti dall'amministrazione americana a guida Trump. E allora, come è andata questa mattina? Lo chiedo alla nostra collaboratrice Nina Fabrizio, in diretta da Roma.
Sì, buongiorno. Intanto già ieri Vance con la famiglia ha preso parte seduto in prima fila ai riti solenni della Settimana Santa nella Basilica di San Pietro, e questa mattina, come accennavi, quasi un'ora di colloquio con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il suo ministro degli esteri, Monsignor Paul Gallagher. Sul tavolo temi internazionali e temi interni, su cui naturalmente si è esercitata tutta la moral suasion del porporato. L'Ucraina ha diritto a difendersi e la situazione a Gaza è moralmente inaccettabile, aveva già dichiarato Parolin proprio in vista di questo incontro, ma nel bilaterale definito dalla nota vaticana finale come cordiale, spazio è stato riservato anche alla questione migratoria dei rifugiati. La visione di Francesco, che sulle deportazioni aveva parlato di lesione della dignità di uomini e donne, è lontanissima da quella dell'attuale amministrazione americana, e la questione è tornata questa mattina inevitabilmente sul tappeto. Dividono gli USA e la Santa Sede anche il multilateralismo e il taglio agli aiuti umanitari, ma gli aspetti di convergenza come la difesa della vita e della famiglia contro l'ideologia gender, nonché la difesa della libertà religiosa e di coscienza, sono state le corde toccate da Parolin per tentare una ricucitura. Non è finita domattina sul sagrato di San Pietro potrebbe comparire proprio Papa Francesco e scambiare un saluto personale con Vance. L'azione di Bergoglio, anche in questo momento particolare di convalescenza dopo la polmonite, rimane sempre improntata al dialogo. È tutto.
Grazie Nina Fabrizio, in diretta da Roma con la visita, come abbiamo sentito, del vicepresidente americano in Vaticano. È iniziato sempre a Roma poco fa il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano, dopo quello tenutosi lo scorso sabato in Oman. All'incontro sono presenti l'inviato speciale americano per il Medio Oriente Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Gli Stati Uniti chiedono di abbandonare il programma di arricchimento dell'uranio in cambio della fine delle sanzioni. Washington, che avanza la minaccia di possibili azioni militari nel caso di un mancato accordo tra le parti. Stasera in 6 di sera riferiremo ampiamente dell'esito di questi colloqui. Almeno 90 persone sono morte nelle ultime 48 ore negli attacchi israeliani verso la striscia di Gaza, lo riferiscono fonti mediche locali, secondo cui sono ad essere colpiti sono stati campi profughi e case. Gran parte delle vittime si sono avute a Gaza City e nel nord della striscia, ma attacchi mortali hanno avuto luogo anche altrove. A partire da oggi, 19 aprile, la Svizzera ha esaurito le proprie risorse energetiche necessarie per coprire il suo fabbisogno. In altre parole, sino a fine anno dovrà dipendere dalle importazioni. Quella del 19 aprile è ovviamente una data simbolica che rappresenta una quota di indipendenza energetica che sfiora per il nostro paese il 30%. Per la Fondazione Svizzera per l'Energia si può fare di più, ce ne parla Gianluca Olgiati.
Non solo elettricità, ma anche petrolio, gas, l'uranio per le centrali nucleari, tutto rientra nel computo del fabbisogno energetico svizzero. Quest'anno le risorse nazionali ci hanno permesso di arrivare a Pasqua, una giornata dell'indipendenza energetica che di anno in anno si sposta un po' più in là. Negli ultimi 20 anni la quota di autonomia è passata dal 20 a quasi il 30%. Per l'autrice dello studio, Leonor Helk, esiste ancora un grande potenziale.
Ich sehe ein großes Potenzial, wenn wir wirklich dekarbonisieren.
Un graduale abbandono delle fonti fossili, ad esempio con auto elettriche invece che a benzina, potrebbe permettere alla Svizzera, secondo l'esperta, di aumentare la sua autonomia al 70 o 80%. La condizione è quella di incrementare la produzione di energie rinnovabili nel paese, sviluppando fotovoltaico ed eolico, ma anche le pompe di calore. Si può fare meglio, sembra dimostrarlo l'Estonia, che con le sue risorse arriva addirittura a Natale. Questo però perché dispone di proprie risorse fossili e perché il metodo di calcolo tiene conto anche dell'energia esportata. Per il resto la Svizzera si piazza a metà classifica nel confronto europeo. Svizzera che spende in media 8 miliardi di franchi all'anno per le importazioni di energia. Importazioni che per il 90% provengono da paesi dell'Unione Europea, che spesso però fungono solo da transito per il petrolio, il gas o l'uranio in arrivo da Medio Oriente, Asia, Stati Uniti o Russia.
Wenn wir dekarbonisieren, können wir uns unabhängiger machen von Staaten außerhalb Europas.
Ed è da questi paesi che la Svizzera potrebbe rendersi più indipendente, secondo Leonor Helk, riducendo il proprio consumo di energie fossili, un passo che aumenterebbe l'importanza dell'elettricità, anche di quella prodotta in Europa. Da qui, secondo la Fondazione Svizzera per l'Energia, l'importanza di trovare un accordo sull'elettricità con l'Unione Europea.
Allarme maltempo è rientrato in Vallesia, anche se rimane il forte rischio di varanghe dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Per questo motivo il Gran San Bernardo rimarrà chiuso almeno fino a venerdì prossimo. Fino poco fa Zermatt risultava ancora inaccessibile, però proprio in questo momento le autorità hanno annunciato la riapertura della linea ferroviaria che porta alla cittadina vallesana. In ogni caso in tutto il cantone continua ad essere richiesta la massima vigilanza, molti gli alberi che continuano a cadere. Duro colpo per i genitori di bambini colpiti dalla sindrome post-Covid 19. Il Kinderspital di Zurigo, tra i più importanti ospedali pediatrici in Svizzera, ha infatti chiuso l'offerta di consulenze rivolte ai più piccoli toccati sul lungo periodo dalle conseguenze di questa infezione. Ci dice di più Emanuele Ferrari.
A questo speciale servizio facevano capo famiglie di tutta la Svizzera, 18.000, queste le stime, i bambini colpiti nel nostro paese dalla sindrome post-Covid-19. I problemi, elenca la presidente dell'associazione Long Covid Svizzera Chantal Britt, raggiunta da SRF, sono paragonabili a quelli degli adulti.
Fatigue und cognitive problemi, zum Teil bei Muskelschwäche.
Stanchezza, difficoltà cognitive o ancora debolezza muscolare, solo per citarne alcuni. Un legame tra questi sintomi e un'infezione da Covid-19 negli ultimi mesi, stando al Kinderspital, non è però più stato riscontrato. Da qui la decisione di non più proporre questo genere di consulenza creata, ricordiamo, nell'aprile di 3 anni fa. Inoltre, in una lettera ai suoi medici, l'ospedale pediatrico di Zurigo ha comunicato che al momento mancano le risorse per proporre un'offerta interdisciplinare simile. In ogni caso, non si nega l'esistenza di fenomeni come la stanchezza post-virale e si starebbe riflettendo sulla possibilità di proporre una nuova offerta, ma anche qui resta per il momento il problema dei mezzi finanziari attualmente non disponibili. Affermare che un legame tra long covid e i problemi di salute descritti non vi sia più, o che il tutto sia da ricondurre ad esempio a disturbi psicosomatici, va contro ogni logica, ribatte Britt. E intanto si pone la questione sul cosa fare con questi giovani pazienti. Secondo l'ospedale, i pediatri di famiglia sarebbero una migliore soluzione. Medici senza le necessarie competenze per poter diagnosticare la sindrome post-Covid-19, risponde la presidente dell'associazione Long Covid Svizzera. Sta di fatto che con la fine di marzo la consulenza è stata chiusa.
Was soll ich deine Familie sagen?
E io cosa dico alle famiglie? Si chiede Chantal Britt, che ha già annunciato l'intenzione di sottoporre la questione al mondo della politica.
Torniamo all'estero, andiamo per la precisione in Germania, dove il quotidiano scandalistico Bild è stato protagonista ancora una volta di un presunto scoop giornalistico rivelatosi poi del tutto falso, infondato. Vittima questa volta è stata un'ignara e innocente poliziotta di Berlino, finita a suo malgrado al centro di una losca vicenda di intrighi, mobbing e appunto pessimo giornalismo. Da Berlino, Walter Raue.
Nel novembre dello scorso anno il tabloid popolare Bild Zeitung pubblicò in prima pagina tutta una serie di articoli sul presunto scandalo attorno alla giovane agente della polizia berlinese Judy S., accusata dal quotidiano di aver abusato sessualmente di due colleghi maschi somministrando loro sostanze stupefacenti. Ma non solo, il giornale sostenne che l'agente in realtà era un uomo, o meglio un transessuale, e che aveva taciuto la sua vera identità di genere quando, poche settimane prima, venne eletta presidente della Commissione per i diritti delle donne all'interno della polizia di Berlino. Il tabloid scandalistico lanciò una vera e propria campagna mediatica contro la giovane poliziotta, che da allora fu bersaglio di una massiccia shitstorm sui social media, ottenne persino minacce di morte e fu costretta per qualche tempo a lasciare il suo posto di lavoro. Poche settimane dopo la pubblicazione del presunto scoop, un'inchiesta svolta da un altro quotidiano di Berlino, il Tagesspiegel, rivelò che l'intera vicenda era priva di ogni fondamento e che tutte le accuse mosse contro l'agente di polizia erano false e frutto di una campagna calunniosa e di intrighi all'interno della polizia berlinese stessa. La giornalista della Bild Zeitung, autrice della campagna diffamatoria nei confronti di Judy S., era la fidanzata di un agente di polizia appartenente ad un gruppo di estrema destra che a sua volta aveva tentato di conquistare la presidenza della Commissione per i diritti delle donne. La Bild Zeitung è ora stata condannata a risarcire la poliziotta con 150.000 euro, la più alta somma mai pagata da un giornale tedesco in un contenzioso giuridico.
Andiamo a Pechino, dove oggi si è svolta la prima mezza maratona al mondo per robot. 20 squadre hanno schierato modelli umanoidi che si sono sfidati al fianco di atleti umani. Secondo gli esperti si tratta di un enorme passo avanti nello sviluppo del settore, in cui la Cina punta alla leadership grazie alle ultime innovazioni in materia di intelligenza artificiale. Ma ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Si chiama Tiangong Ultra, è alto 1,80 m e pesa 52 kg. Soprattutto è il vincitore della prima mezza maratona al mondo dedicata ai robot, con 21 km percorsi in 2 ore, 40 minuti e 42 secondi. Al suo picco ha raggiunto una velocità di 12 km orari. Al polo produttivo Yitaon di Pechino si sono sfidate 20 squadre composte da un robot umanoide e 3 accompagnatori umani. Il percorso prevedeva diversi terreni, tra cui rampe e rotaie, un'ulteriore sfida alla mobilità dei robot, alcuni molto alti come il vincitore, altri molto più bassi come Little Giant del Politecnico di Pechino, alto appena 75 cm, ma con caviglie dotate di motori articolati a 180 gradi. Non sono mancati incidenti, qualche robot è caduto durante il percorso, rialzandosi solo dopo alcuni minuti. Ma l'evento è stato un successo, rilanciato con enfasi dai media cinesi. Già a fine gennaio, in occasione della diretta TV del Capodanno Lunare, un gruppo di robot diretto dal grande regista Zhang Yimou aveva ballato danze tradizionali in compagnia di ballerini umani. La Cina procede rapidamente verso l'industrializzazione di questi modelli, grazie all'ascesa delle sue tecnologie di intelligenza artificiale, per la vivacità di aziende come Unitree e per il forte sostegno del governo. Secondo stime di settore, il mercato cinese dei robot umanoidi dovrebbe passare nel giro di un decennio dai 380 milioni di dollari statunitensi attuali a 41,3 miliardi di dollari nel 2035. Per allora Pechino vuole la leadership di uno dei tanti settori strategici della competizione tecnologica con gli Stati Uniti.
E chiudiamo per segnalarvi con una segnalazione, per segnalarvi il tema dell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ci occupiamo di Stati Uniti e Svizzera, la questione dei dazi che ha causato uno shock a Berna, che si sarebbe immaginato un trattamento diverso. Ora si spera in un miglioramento dopo la famosa telefonata della Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter al Presidente americano Donald Trump.
April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal.
È interessante ricordare che la Svizzera, con questa percentuale dell'oltre 30%, è molto al di sopra dell'Unione Europea, che è al 20%, o era al 20%, insomma, a dipendenza. E quindi questo è anche un dato rilevante, perché la Svizzera ha sempre pensato di avere un rapporto privilegiato, preferenziale con gli Stati Uniti, e invece anche in questa differenza tra le due quote si nota come si sia sbagliata, ecco, ancora una volta, di grosso.
Enttäuscht? Also man wusste ja, dass das kommt. Aber dass man eine so rudimentäre Berechnung macht gegenüber einem wichtigen Handelspartner, das finde ich schade.
Stati Uniti, Svizzera, una storia di ricatti, questo è il titolo dell'episodio con il racconto di Anna Riva e Alan Crameri. Si guarderà anche alla storia per ricordare che già in passato la politica svizzera aveva dovuto accettare controvoglia decisioni prese a Washington. Il Mondo Là Fuori lo trovate sulle piattaforme per podcast come l'applicazione Play RSI. Con questo è tutto, vi lascio lo sport e vi auguro un buon pomeriggio.